Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un salutone, come faccio sempre, faccio un salutone caro e caldo a chi ci ascolta assiduamente, sa già cosa trova in questa trasmissione, invece faccio anche un bigliettino da visita per chi fosse qui per la prima volta o semplicemente ci si collega ogni tanto, ci trova per caso ascoltando sulle onde medie in AM all'1359 o nello streaming di Radio Wombat, e quindi il bigliettino da visita consiste nello spiegare brevissimamente che questa trasmissione, che si chiama Stampa Rassegnata, parte dall'idea di fare una sorta di rassegna stampa. Ci prendiamo meno sul serio di una vera e propria rassegna stampa, quindi non guardiamo tutto ciò che esce sulle cronache locali, o perlomeno, più che non lo guardiamo, magari non ne parliamo. Guardiamo i titoli che ci sembrano più interessanti, leggiamo qualche articolo laddove ci casca più l'occhio, quando riusciamo passiamo anche la parola a delle istanze sul territorio che sono in conflitto per una trasformazione radicale o anche singoli che siano. Questo è un po' la nostra trasmissione, quindi lo diciamo perché appunto qui si leggono i giornali o si commentano, o più probabilmente tutte e due le cose, si leggono e si commentano, quindi vi potete aspettare di trovare in qualche modo un po' di cronaca locale. Questo è il mio saluto a tutti e tutte voi, e detto questo comincerei appunto a fare quello che è il nostro compito, la nostra mission nella Radio Wombat, e a mettere la testa nelle cronache. Questa settimana ovviamente, come sempre, sono veramente tante le cose che si susseguono in un'area metropolitana come quella di Firenze, non possiamo ovviamente seguire tutto, non su tutto abbiamo delle cose interessanti o particolari da dire, diciamo che come sempre facciamo un po' una selezione. Questa settimana qui vorrei partire questa trasmissione che dura un'ora e quindi a volte ci avanza un po' di tempo, altre volte ci manca, da una notizia che si è rimpallata e è andata sulle cronache di praticamente tutti i giornali che fanno la cronaca locale dell'area metropolitana per diversi giorni, seguendo appunto lo svolgimento della come si può dire, della querelle, della bagarre, della polemica che appunto ha riguardato un'iniziativa che l'AMPI di Bagno a Ripoli proponeva, ormai ne possiamo parlare un po' per certi aspetti anche un po' al passato, quello che dico lo dico sabato 20 di gennaio, come sapete la nostra trasmissione è sempre registrata, non è come dire mai impresa diretta, quindi anche se poi la prima uscita settimanale la chiamiamo diretta, in realtà è una trasmissione che è costruita a volte anche in giorni diversi, quindi per correttezza, visto che la situazione di cui parlo, cioè questa notizia su queste iniziativa proposta dall'AMPI di Bagno a Ripoli per il giorno della memoria, che è il famoso 27 di gennaio, ha una situazione fluida e potrebbero anche le cose cambiare in corso d'opera, vi dico che quello che leggo lo leggerò dai giornali del 18 di gennaio, ma che lo sto leggendo il 20, quindi ad oggi quello che si sa o che si è capito è che appunto l'iniziativa non si terrà, perlomeno non si terrà nel circolo dell'Antella, nel circolo Arci Casa del Popolo dell'Antella, dove appunto l'AMPI l'aveva proposta. Leggerò un po' tutti i titoli, leggerò anche uno dei vari articoli per farvi un po' capire di che si parla. Partirei dalla Nazione, che è uno di quei giornali che chi lo segue, chi lo guarda, è il giornale del bar, è un giornale che comunque spesso è molto superficiale, però a volte è una superficialità che invece è, come dire, ripagata da una minore presenza di opinionismo negli articoli e quindi fa un po' un riassunto di quella che è la situazione. Ovviamente non che non sia un giornale riempito di ideologia fino al midollo, ideologia neoliberista, ideologia e se vogliamo anche servilismo diretto a quelli che sono i poteri locali, però in questo caso appunto mi sembra quello che fa uno dei commenti forse più chiari per intendere un po' ciò di cui si parla e che sto parlando. Io lo sto dando un po' per scontato perché li ho guardati, ma ecco appunto, fidatevi tra virgolette di me, anche se vi invito sempre a non fidarvi di nessuno, di me compreso. L'articolo della Nazione dice questo: Shoah e Gaza, negata la sala. L'AMPI provinciale si dissocia dall'iniziativa Bagnarripoli nel giorno della memoria. Critiche anche dalla politica. Il console Carrai, sconcertante, accostare guerra contro Hamas e genocidio. Shoah e guerra a Gaza. AMPI Firenze si dissocia. Il circolo nega la sala. Evento sconcertante. L'iniziativa della sezione ripolese è stata bocciata da istituzioni ed enti. Il console Carrai, un ulteriore sfregio alla memoria e al popolo ebraico. Questo sono, insomma, titolo, sottotitolo, più volte ripetuti e riportati. Fino a qui in fondo non si è capito niente, ma è anche il bello di guardare i giornali e di guardarli insieme, proprio perché a volte non è chiaro neanche ciò di cui si parla leggendo i titoli. Insomma, si è capito che c'è una diatriba, una querelle in corso tra l'AMPI di Firenze e che subito è messo in evidenza il nome del console Carrai, come se fosse un giudice o una figura super partes in questa situazione. Comunque vado avanti. Remaschi dell'AMPI di Ripoli: pensiamo si possa fare uno sport per dare visibilità ad altre tragedie attuali. Le critiche sono superficiali, quindi questa è la replica dell'AMPI di Bagnarripoli a quelle che sono state le varie accuse sollevate, compresa quella dell'AMPI di Firenze. Decideremo stasera, ieri, quindi siccome il giornale è del 18 si sta parlando del 17 di gennaio, quindi mercoledì. Decideremo stasera quindi cosa fare. Abbiamo convocato una riunione della sezione di Bagnarripoli dell'AMPI e valuteremo tutti insieme se andare avanti con l'iniziativa. A parlare, dopo le furiose polemiche innescate dall'incontro organizzato dalla stessa sezione per il prossimo 27 gennaio, giornata della memoria, che nella sua presentazione accomuna la Shoah all'attuale genocidio del popolo palestinese, è il presidente Luigi Remaschi, che pare comunque non aver cambiato opinione. Noi, sottolinea, confermiamo che le ragioni per cui avevamo indetto quell'iniziativa non sono state in nessun modo neppure sfiorate da tutte le critiche, un po' superficiali e strumentali, che ci sono state fatte. La nostra sezione ha da sempre pensato che il modo migliore per onorare e praticare quella che viene chiesto dalla legge che istituisce la giornata della memoria fosse ricordare e onorare i martiri di quella terribile carneficina, ma nel segno del mai più, come monito e appello perché questo non si ripeta. Noi tutti gli anni partecipiamo alle cerimonie istituzionali e lo facciamo perché crediamo sia giusto, ma pensiamo si possa fare uno sforzo per dare visibilità ad altre tragedie attuali. Se l'incontro dovesse essere confermato, gli organizzatori dovranno però trovare una nuova sede, visto che ieri il Circolo Ricreativo Culturale Antella ha deciso di ritirare la disponibilità dei locali in cui avrebbe dovuto tenersi l'iniziativa, pur non chiudendo assolutamente le porte in futuro ad approfondimenti sulla condizione del popolo palestinese. La presa di distanza dalla serata, che avrebbe visto anche la presenza dell'imam Isdin Elzir, è pressoché generale e arriva perfino dall'AMPI provinciale, che con la presidente Vania Bagni usa parole forti. La situazione di guerra in Palestina ed Israele, che con tanta drammaticità sta tornando a divampare a partire dal 7 ottobre scorso, dice, non ha niente a che spartire con la ricorrenza del 27 gennaio. Tali accostamenti indeboliscono sia il giorno della memoria che la nostra richiesta di pace subito. Il nome ed il simbolo dell'AMPI non possono essere associati ad altra posizione che non sia questa. Deciso anche il no del sindaco di Bagnarripoli, Francesco Casini, che invita l'AMPI a tornare sui propri passi. da sempre, spiega, riconosciamo e supportiamo il grande lavoro svolto dall'ANPI di Bagnarrivoli per promuovere sul territorio, a partire dalle scuole, i valori della resistenza e i principi dell'antifascismo e della democrazia. Ma stavolta siamo sconcertati e in profondo e totale disaccordo con la sezione locale per l'iniziativa promossa nel giorno della memoria. Un accostamento che purtroppo sembra avere il sapore della provocazione fine a se stessa. Sulla stessa linea e con gli stessi termini, anche il console onorario di Israele per la Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, Marco Carrai, che giudica sconcertante accostare guerra contro Hamas e Shoah. Il rammarico, aggiunge, si fa ancora più pesante leggendo che uno degli organizzatori è la sezione locale dell'ANPI. Spero che tutte le istituzioni prendano una netta e chiara posizione contro questo ulteriore sfregio alla memoria e al popolo ebraico. Stupito e scandalizzato, si dice anche il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Magnaghi. La guerra, commenta, è sempre orribile, ma non ha nulla a che vedere con la Shoah. Ecco, questo è tutto l'articolo della Nazione. Io ora vado avanti perché ve li avevo promessi, ve li leggerò tutti. Il Tirreno dice: olocausto e morte a Gaza. La polemica spacca l'ANPI. L'evento di Bagnarrivoli criticato anche dalla sezione di Firenze. La presidente Bagni, accostamento sbagliato. E il circolo nega la sede. Questo è il titolo. Poi ci sono alcune foto. Una foto di solidarietà con la Palestina. Un'altra foto, quella della manifestazione promossa da Marco Carrai sotto, diciamo, il consiglio regionale nell'angolo tra Piazza del Duomo e Via dell'Oriolo, campeggia una bandiera dello Stato di Israele e sotto Carrai che col microfono in mano legge per l'appunto a questa manifestazione da dei fogli probabilmente il comunicato di quella manifestazione lì che lui stesso aveva lanciato. Poi il Corriere Fiorentino: il circolo rifiuta l'iniziativa Gaza Shoah e anche l'ANPI provinciale si schiera contro. Il circolo rifiuta l'iniziativa Shoah a Gaza e anche l'ANPI si dissocia. Ancora bufera sull'evento della sezione Bagnarrivoli per il giorno della memoria. Uno sfregio, quindi insomma sì, insomma le cose chiaramente si rimpallano, i titoli sono quelli. C'è ancora la foto di Carrai, c'è la foto del presidente dell'ANPI Remaschi. Mai più 80 anni fa lo sterminio del popolo ebraico, oggi il genocidio del popolo palestinese. Titolo dell'evento organizzato dall'ANPI Bagnarrivoli per il giorno della memoria che ha scatenato polemiche. Ecco, perlomeno sull'articolo del Corriere c'è scritto per davvero qual era il titolo di questa iniziativa che tanto scandalo sta destando e di cui stiamo appunto parlando e leggendo anche i titoli. Questo era il Corriere e chiudo con l'ultimo, che è Repubblica. Incontro su Shoah e Gaza fa litigare i circoli ANPI per il giorno della memoria. L'incontro su Shoah e Gaza mette l'ANPI contro l'ANPI e il circolo ritira l'invito. Questo è l'articolo della Repubblica, perlomeno il titolo. Anche qui c'è poi un corredo fotografico, lo scontro ANPI contro ANPI, vedute diverse all'interno del movimento associazionista fiorentino dei partigiani. C'è una foto di una manifestazione sotto Palazzo Vecchio, si intravedono le gambe del David in piazza della Signoria e una bandiera dell'ANPI appunto che sfila lì sotto. Credo sia qualcosa di vecchio, anche perché i protagonisti hanno le maniche, i partecipanti insomma alla manifestazione hanno le maniche corte, quindi è ovviamente un'immagine di repertorio che Repubblica ha pescato in qua o in là. Questo è tutto quello che è uscito sui giornali il 18, lo stesso giorno, però insomma a quello che, ripeto, si è capito ad oggi il 20, l'iniziativa è stata effettivamente cancellata perlomeno dal suo svolgimento previsto nei locali del circolo Arci dell'Antella e con molta probabilità l'iniziativa verrà spostata in zona sempre Firenze Sud al centro popolare autogestito CPA Firenze Sud, il che diciamo va bene da una parte perché si mantiene la possibilità di fare l'iniziativa, con molta probabilità parteciperanno gli stessi relatori anche che erano previsti, quindi l'associazione Assopalestina era prevista, come è stato detto e ho letto anche dall'articolo della Nazione, e la presenza dell'imam Ezdin Elzir, e ci saranno anche esponenti della comunità palestinese qui a Firenze che, come tutti ben sapete e ben sappiamo, sono mobilitati, insomma, in qualche modo in solidarietà dal 7 ottobre in poi, anche in maniera particolarmente intensa rispetto a quelli che sono i ritmi che la comunità palestinese è costretta a tenere da sempre, perché la situazione in Palestina certamente nessuno la scopre oggi, forse la scoprono oggi solo i giornali e alcuni vertici di alcune istituzioni, forse compresi quelli dell'ANPI o del Circolo dell'Antenna, quando dichiarano la propria disponibilità per, nel, come dire, dei propri locali, nel approfondire in futuro la condizione del popolo palestinese. Ecco, come dire, che oggi non ne possiamo parlare nel giorno della memoria, però magari ne possiamo parlare un'altra volta. Se volete venire a farlo, noi siamo disponibili. Intanto però abbiamo negato questi locali, quindi l'iniziativa si terrà comunque, stavo dicendo, probabilmente anche nelle stesse modalità e anche con la partecipazione gli stessi relatori previsti, forse potrà essere anche più ricca, però non possiamo che in qualche modo, in modo deludente e laconico, commentare quella che è stata di fatto un'altra più piccola o grande sconfitta dal punto di vista del revisionismo, dal punto di vista della vera e propria censura che si continua a giocare nei confronti non solo del passato, e quindi un'azione che riguarda la memoria della Seconda Guerra Mondiale, la memoria di quello che è stato tutto il grande fenomeno dell'universo concentrazionario, così come viene definito tutto il complesso, tutta la galassia dei campi di concentramento, dei campi di sterminio, dei campi di lavoro, sia quelli gestiti direttamente dal fascismo, poi dopo prestati ai progetti più razionali e più definitivi gestiti in realtà con regia appunto tedesca e nazista, sia quelli direttamente creati e organizzati e gestiti invece dai nazisti, da quello che era allora il governo tedesco nazista, e anche quello che è stato poi il fenomeno esteso non solo agli ebrei, al popolo ebraico, al quale va tutto il nostro rispetto per quelle vicende, ma crediamo, e questo non è un mistero per la nostra radio, che il primo nemico di una corretta memoria, il primo nemico del popolo ebraico, siano proprio le sboronate che stanno costando vite in numeri veramente pazzeschi, come la situazione che sta vivendo attualmente tutta la Palestina, anche se si nomina per lo più Gaza, ed è giusto farlo perché è la situazione peggiore, ma non dimentichiamo che l'offensiva di Israele è ormai a tutto tondo su quel che resta del territorio palestinese, soprattutto Gaza, ma anche la Cisgiordania, e che questa situazione di destabilizzazione e di conflitto rischia di estendersi anche ben oltre i confini della Palestina storica e gli storici confini, quelli del 48 e del 67 dello Stato di Israele, per andare poi verso il Libano, per coinvolgere eventualmente l'Egitto, per coinvolgere anche altri attori sullo scacchiere, come abbiamo visto l'entrata in campo dello Yemen, come abbiamo visto il riverberarsi verso l'Iran, insomma uno scenario, quello medio orientale, che a partire da questa crisi che Israele sta portando ancora una volta verso una situazione di escalation, rischia ancora qui di sfuggire di mano. Quindi non si può, credo, oggettivamente fare finta che non sia calata la mannaia della censura e che i vertici delle principali istituzioni, compresa quella dell'ANPI, siano in qualche modo asservite a un punto di vista che non è quello del popolo ebraico o di chi, qualunque personalità o istituzione, ente, associazione che volesse ergersi al rappresentante di questo grande popolo che è sparso per il mondo, che per definizione non ha bandiera e non ha nazione, ma piuttosto direi asserviti a quello che è il punto di vista proprio del governo israeliano, della cricca di Netanyahu e del suo partito e della sua maggioranza, vacanza e di coloro che in giro per il mondo e qui sui nostri territori, direi che il personaggio più di spicco, la personalità più in evidenza, il frontman di questa linea, diciamo, del conflitto è appunto il console onorario di Israele, che è Marco Carrai, che ha dato prova, insomma, di intolleranza e di odio, vero e proprio odio nei confronti del popolo palestinese, più e più volte, negando anche la propria partecipazione alla manifestazione che fu fatta quasi a inizio degli avvenimenti, dell'evento bellico organizzata sul Sacrario a San Miniato a Monte da padre Bernardo Gianni, e anche perché c'era dal suo punto di vista la presenza invece dell'imam Ezdin Elzir ancora, e che dal quale perlomeno Marco Carrai pretendeva una sorta di accusa nei confronti di Hamas. Quindi qui sono state riversate tutte le argomentazioni che sono più in voga in questo momento, quindi si parla di guerra tra Israele e Hamas, quando purtroppo stiamo assistendo a una vera e propria carneficina, dove di fatto quella contro Hamas, questa guerra contro Hamas dichiarata da Israele, è un pretesto per un progetto invece ben più consistente, che salta agli occhi, di sterminio, di eliminazione della popolazione. E quindi non ci discostiamo da tutti coloro che rivendicano il fatto che a Gaza si sta compiendo un genocidio, altro che guerra contro Hamas. E poi, insomma, questo prurito, questo fastidio che viene indicato, per cui sarebbe inaccettabile, uno sfregio alla memoria, quello di accostare appunto il dramma che oggi vive il popolo palestinese sotto le bombe di Israele e del sionismo a quello che è successo invece nel periodo dalle leggi razziali in poi, quindi insomma dagli anni 30 in avanti fino alla fine della guerra mondiale. Credo invece che questo accostamento da parte dell'AMPI sarebbe stato ed è più che corretto e più che meritorio, proprio come leggevamo anche nell'articolo della Nazione, è stato riportato, come ha detto, l'idea della giornata della memoria è quella di un mai più, cioè che le cose non debbano più risuccedere. Invece quello a cui stiamo assistendo è una ripetizione di un'idea che è quella di una gerarchizzazione tra i popoli del mondo, tra le persone, diciamo così, e che si vuole per l'appunto, attraverso l'uso della violenza sistematica e razionale che diventa e si fa guerra guerreggiata, salvare appunto quest'idea. Non tanto che la razza padrona, quella che negli anni 30 era stata definita la razza ariana, oggi non lo è più, ma in questo momento quelli che si mettono sopra e che si suppongono e si autoeleggono, si autocelebrano come popolo eletto, sono appunto i sionisti, che vorrebbero far valere i loro diritti, che sostengono essergli dati direttamente da Dio, da Yahweh, nei confronti del popolo palestinese. Per cui, pur di salvare quest'idea, cioè l'idea che si possa sulla terra, insomma, praticare e instaurare un ordine che si suppone provenga da qualche metafisico cielo e da qualche ordine divino, si sta assistendo a tutto questo. Credo invece appunto che l'iniziativa dell'AMPI non fosse per niente fuori da queste cose. D'altronde c'è da dire che si sta parlando di una accoppiata di giorni che vedranno, credo, continuamente un bagno di sangue culturale, ideologico, uno scontro su appunto idee e visioni del mondo molto diverse, che è l'accoppiata di giorni che raggruppa e va dal 27 di gennaio, giorno della memoria, fino al 10 di febbraio, che è invece il giorno del ricordo, dove data, diciamo, molto diversa per certe ragioni da quella del giorno della memoria, anche se poi l'uso strumentale politico ideologico che alcune forze politiche ne fanno non è così tanto diverso. Però ecco, il giorno della memoria è una cosa e invece il giorno del ricordo istituito dal governo Berlusconi è tutt'altro. Però il giorno del ricordo, che gira intorno al ricordo delle foibe, degli infoibamenti, quindi di quelli che in quella legge e in quella data istituita dal governo Berlusconi pretenderebbe essere di fatto una giornata anticomunista contro l'esercito di liberazione jugoslavo, contro il maresciallo Tito e contro appunto la liberazione della Jugoslavia, che fu protagonista di quel passaggio storico, in questo periodo qua, quindi in questo frangente tra la fine di gennaio e la metà di febbraio, si assiste sempre a discussioni e a scontri di questo genere. Quest'anno, appunto, nel momento in cui la Palestina ha riaperto con forza il discorso sul colonialismo e la decolonizzazione, perché di fatto di questo si sta parlando e questo è la posta in gioco nella vicenda della Palestina che resiste, si sta assistendo a tutto questo. Comunque ho cercato di farvi un riassunto, è una vicenda se vogliamo piccola, però è una vicenda anche importante. L'AMPI di Bagnar Ripoli chiede di fare un'iniziativa nei locali di un circolo ARCI, dove evidentemente c'è anche una continuità di attivisti, una continuità di comunità, di partecipazione e in lotta tra il circolo e l'AMPI, e il circolo evidentemente, rispondendo a ben altri ordini, si accorge quando qualcuno se ne lamenta e gli nega i locali. Questa è la vicenda, per piccola che sia, però con tutte le implicazioni e le grandezze del caso. Facciamo una prima pausa musicale e riprendiamo dopo la canzone con un po' di altre notizie.
Why, se anche voi odiate i nazisti dell'Illinois. Why, se anche voi odiate i nazisti dell'Illinois.
L'Italia non è nata né romana né cristiana, e se avessi studiato sapresti che è nata pagana. Dio, patria, famiglia, che vita di merda. Bevetevi più birra e fumate più erba. Non ti han detto che il tuo eroe scappava dalla sua terra, travestito da tedesco per sfuggire alla guerra. Sui treni non lo so, forse aveva ragione, ma non serviva farlo duce, bastava capostazione. Dai, non fare la figura del coglione. Non posso credere che abbocchi alla storia della pensione, perché quella entrò in vigore 20 anni prima del fascio. Bonifiche, paludi, non è vero un cazzo. L'ignoranza si cura leggendo, il razzismo viaggiando. Io tolgo la sicura del microfono, rimando, perciò pompa queste rime oltre ogni limite. Ricordati, il fascismo non è un'opinione, è un crimine.
Ma è check, uno, due, check, prova. Faccio quello che non hanno fatto i vostri prof a scuola. Ma è check, uno, due, check, prova. Prendi appunti perché inizia il ripasso di storia. Ma è check, uno, due, check, prova. Faccio quello che non hanno fatto i vostri prof a scuola. Ma è check, uno, due, check, prova. Prendi appunti perché inizia il ripasso di storia.
Il mio sogno nel cassetto non è stato rimosso. Sappiate tutti che tra noi partigiani c'è ancora posto. Il foglio con l'inchiostro rosso, ancora il nome nostro. Volete silenziarci? Sparateci piuttosto. Il testo più esposto perché noi non sottostiamo. Siamo un dito medio alzato in faccia al rap italiano. I nomi li sanno da Lampedusa a Bolzano. Chiedi in giro di Francesco Valerio e Massimiliano. Confondono il presente coi precedenti anni venti. Il sistema rende automi spenti, video dipendenti. Non vuole argomenti, ma solo like e commenti. Rifiuta quella merda, odia gli indifferenti. La storia è memoria, non gloria per farsi eroi. Smaschera, sciogli dai colli i nodi scorsoi. Suono di sirene, sono iene da avvoltoi. E poi, io li odio, i nazisti dell'Illinois.
Ma è check, uno, due, check, prova. Faccio quello che non hanno fatto i vostri prof a scuola. Ma è check, uno, due, check, prova. Prendi appunti perché inizia il ripasso di storia. Che non hanno fatto i vostri prof a scuola. Ma è check, uno, due, check, prova. Prendi appunti perché inizia il ripasso di storia.
Dopo la storia passa la storia di ora. Quanto dura una trifa in questura? Manco un'ora. La storia d'allora, ma la massa la ignora. Quanto dura un immigrato in un commissariato? Manco un'ora. Mille sai, ma non è un film, si ignora. L'antifascismo l'ho imparato fuori dai banchi di scuola. In mezzo a storie di gazzelle nere, rapine in serie, dopo le pere di coca nelle vene. Ragazza bangla massacrata per 70 in cassa. Bambina slava schiava, sua vita è da una bara. Stuprata da quella divisa, fiera dell'Italia. Non pensava che ogni abuso si paga. Se la divisa è legge, la legge non paga. Ma resta una sostanza in sangue che la bagna. Impara, caro caramba, un lupo non perdona. Fiuta il sangue a distanza.
Ma è check, uno, due, check, prova. Faccio quello che non hanno fatto i vostri prof a scuola. Ma è check, uno, due, check, prova. Prendi appunti perché inizia il ripasso di storia. Ma è check, uno, due, check, prova. Faccio quello che non hanno fatto i vostri prof a scuola. Ma è check, uno, due, check, prova. Prendi appunti perché inizia il ripasso di storia.
Eccoci, si rientra in voce, sempre Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Se vi siete collegati adesso, abbiamo parlato in inizio di trasmissione di tutta la bufera, la bagarre, il revisionismo storico e la censura rispetto alle lotte e alla resistenza del popolo palestinese che si sono precipitati nella vicenda dell'iniziativa che l'AMPI di Bagna Ripoli aveva proposto per il circolo dell'Antella. Vi ho lasciato qualche minuto in compagnia di Kento e dei Dead Poets con la canzone rap Ripasso di Storia ed ora guardiamo qualcos'altro. Vorrei dare una lettura senza stare ad approfondire troppo, senza sbilanciarci nei giudizi o in opinioni, però credo che sia un tema sul quale in qualche modo ci si dovrà inevitabilmente confrontare, che ancora una volta è quello elettorale, questa volta a partire da una di quelle corpose interviste che ogni tanto Repubblica pubblica tentando di darsi le arie del giornale che entra nel merito dei problemi della politica e appunto intervista ancora una volta affidata ad Ernesto Ferrara, che pare proprio essere l'uomo che su Repubblica, insomma, è l'esperto di queste faccende qua, e l'intervista è a Tommaso Montanari. Qualcuna di voi l'avrà probabilmente già visto e sentito. C'è una sorta di scesa in campo, di discesa in campo dello storico dell'arte che è anche rettore dell'Università di Siena. È una voce in qualche modo, possiamo dire, fuori dal coro, se con il coro si intende il coro della turistificazione della città, dell'overtourism, della speculazione immobiliare ed edilizia, del cambio delle destinazioni d'uso, dell'uso del patrimonio storico, artistico e culturale come petrolio della città e d'Italia. Quindi è una voce che per tanti versi e per tante ragioni diciamo della quale ci siamo avvalsi nella critica, insomma, di questo modello di Firenze città vetrina in questi anni. Si candida a sindaco? Sì, no, è la domanda che probabilmente si fanno in tanti, forse anche la domanda che gli ha diretto Repubblica per capire. Lui risponde in modo abbastanza secco che non si candida a fare il sindaco, però ha fondato una associazione che si chiama 11 agosto, chiaramente il riferimento è alla liberazione di Firenze, liberazione che oggi non è evidentemente liberazione, per fortuna, dall'occupazione dei tedeschi, perlomeno non da quella militare, ma da tutta un'altra serie di servitù che in qualche modo ora nell'articolo lui stesso spiegherà. Appunto, l'articolo lo voglio leggere perché con questo Montanari e chi è con lui e chi forse ci potrà essere vuole in qualche modo aprire uno spazio politico a sinistra. Questo lo dichiara, questo lo dice. Io vado a leggervi l'articolo, ripeto, perché comunque la campagna elettorale sta impazzando già da diverso tempo, l'ho detto già prima della fine del 2023, che si cominciava a respirare aria di campagna elettorale con accordi, con candidature, con accarezzamenti vari tra personaggi già in vista, e quindi c'è anche questa cosa qua che si sta per certi aspetti cominciando a muovere. Vado a sottolinearvi che nell'impaginazione di Repubblica c'è una scelta che a me pare assolutamente significativa, che ha a che fare con i temi trattati da Montanari, ma neanche poi in modo così troppo specifico, però campeggia al centro dell'articolo un'immagine dell'aeroporto di Firenze, un'immagine dell'handling dove si caricano i bagagli su un aereo, però insomma si distingue con il Morello sullo sfondo che l'aeroporto è l'aeroporto di Peretola. Quindi questo dentro un'intervista di cui di aeroporto si parla en passant, e se ne parla diciamo contro, si esprime la contrarietà che Montanari non ha mai nascosto, però è una scelta credo significativa da parte di Repubblica. Cosa questo significhi ditevelo, rispondetevi da soli, ma insomma ci siete già arrivati. Io vi leggo l'articolo perché, ripeto, ci sono tante questioni aperte sulle quali ci si diciamo in qualche modo confronterà nei prossimi mesi, ammesso e non concesso che questa iniziativa di Montanari diventi un soggetto politico. Se lo diventerà mai o se verrà spezzato, distrutto, dissolto nell'incapacità di trovare degli accordi, delle alleanze sul nascere. Montanari: mi candido consigliere. Schlein: non prenda la linea da Nardella. Lo storico dell'arte lancia all'associazione 11 agosto, da cui nascerà una lista di sinistra per le comunali. Si dice pronto a candidarsi, non a sindaco, ma in consiglio comunale sì. con l'associazione 11 agosto, da cui nascerà una lista, spera di mobilitare sinistre, forze civiche, 5 stelle per una coalizione unitaria. Siamo aperti a chiunque, anche al PD e a Helmich Line, ripensateci. Funaro potrebbe essere la capolista del PD, la candidatura sindaco, scegliamola insieme, saremmo felicissimi. Sfida un po' provoca anche Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, paladino della gauche, è da ieri in campo nella sfida per Palazzo Vecchio. Con la nuova associazione io mi candido a fare l'arbitro, la levatrice, dice lo storico dell'arte. Sono travolto di messaggi, cittadini comuni, Firenze deve profondamente cambiare. Ora partono le domande. Sicuro che non si candiderà a sindaco Montanari? Sicuro, perché faccio il rettore, ho un impegno con la comunità accademica e gli impegni si rispettano. Se lo tradissi, che sindaco sarei? E poi, io non ho mai voluto cambiare vita, non voglio fare il politico, ma fare politica. Se serve, se sarà utile nel progetto, sono pronto a candidarmi in consiglio comunale. Se non lei, chi si candida a sindaco? Non parliamo di federazioni, coalizioni, unioni, parole usurate della politica. Ci vuole una ricucitura, come dice Renzo Piano. Il nome arriverà alla fine. Io un'idea ce l'ho. Un nome empatico che ci unisca, se ci saranno le condizioni, lo proporrò. Convincerà i 5 Stelle e Palagi? 11 agosto nasce come luogo di incontro. Siamo aperti a tutti gli antifascisti, a tutti quelli che pensano che Firenze così com'è non vada e non serva una più giusta e inclusiva, non del lusso ma di tutti, che non espella i residenti e non usi le periferie come discarica delle tensioni sociali, in cui la sicurezza non siano le telecamere. Dopo l'alluvione di Campi, come si può ancora pensare di ingrandire l'aeroporto? Palagi, Firenze Città Aperta, Movimento 5 Stelle, Del Re, anche il PD potrebbero dialogare con un candidato sindaco di nessuno che rappresenti tutti. Come si fa con l'overtourism? Abbandoniamo l'illusione che viviamo di turismo. Firenze è manifatturiero, è il pignone. Il turismo ha dinamiche globali, ma si può governare. Se si permette il frazionamento degli appartamenti oltre un certo limite, non si possono che ottenere loculi per Airbnb. Abbiamo un problema di spazio pubblico, le funzioni sono fuori dal centro e Costa San Giorgio diventa un resort e dobbiamo combattere il lavoro povero. Sull'abitare come interverrebbe? Va trovato il modo di convincere i piccoli proprietari ad affittare casa a chi non può dare grosse garanzie. Il comune deve farsi parte attiva e garantire, come sì nel microcredito. Ci vuole fantasia. La Pira diceva che occorre trovare tutti i metodi, legali e sentimentali, per far soffrire meno la gente. Tutti sappiamo cosa non va a Firenze. La nostra vuole essere un'apertura a tutti, anche alle persone che hanno votato alle primarie per Schlein e si aspettavano che il PD sarebbe cambiato anche a Firenze. Deluso da Schlein? Penso che Ellie dovrebbe cambiare più radicalmente il partito. È stata la prima a cui ho mandato l'appello di 11 agosto. Noi vorremmo aiutarla. Nardella era candidato vice di Bonaccini. Come può essere lui a dare la linea a Ellie? Renzi andrà col PD? Lui è talmente impopolare, talmente un re Mida, al contrario, che si potrebbe sperarlo. Da cittadino di sinistra spero di no. Mi auguro non sia possibile che Italia Viva e il PD di Schlein abbiano gli stessi valori. Renzi si appresta a votare il premierato di Meloni, che cambia la Costituzione antifascista. Cosa pensa di Sara Funaro? Non discuto la persona, ma con lei tutto rimarrebbe com'è. E ha detto che chiunque voglia cambiare deve votare a destra, una cosa pericolosa. Farà accordo con Del Re? Giovanni XXIII diceva: se incontri un viandante non chiedere da dove viene, ma dove va. Del Re condivide la nostra visione di città? Siamo molto diversi, ma è da verificare se si vuole andare dalla stessa parte. Parlarsi servirà a capirlo. Ma è stata assessora all'urbanistica, che lei oggi contesta radicalmente, e in giunta fu fra le più convinte a fare le cause. Se Del Re, leggendo il nostro appello, pensa che si possa dialogare, è un buon segno. Quando ha lasciato il PD qualcosa si è rotto. Vedremo fino a che punto. La causa, evidentemente, oggi non la rifarebbe. Puntini puntini. Di fronte a un ballottaggio tra PD e centrodestra, cosa voterebbe? Non può funzionare più il ricatto che ci sono i fascisti dall'altra parte, perché così stiamo consegnando la Toscana alle destre. Se il ballottaggio fosse tra PD e destra, il PD dovrà essere disposto a confrontarsi con chi ha riscosso consensi e a cambiare il suo progetto. Eccola, questa è l'intervista integrale, l'ho letta tutta, che dire, insomma, lui evidentemente parla a sinistra, questo per me personalmente è già un buon segno, quindi che non ci si vuole per forza collocare dentro questa narrazione della fine delle ideologie, della inconsistenza di destra e di sinistra, che per quanto possa essere vero e verificato dal punto di vista di una ormai mancante rappresentanza politica e istituzionale a queste idee, dall'altra parte è anche vero che una bussola per il posizionamento politico credo che continui ad essere necessaria, e destra e sinistra sono categorie che continuano a significare qualcosa, perlomeno dal punto di vista di un'idea di società, per cui questo dal mio punto di vista è un segnale già positivo. Per il resto forse mi permetto di dire che mi sembra quasi un po' ingenuo il tentativo di andare a voler tra virgolette unire, diciamo così, perché poi insomma in politica in qualche modo, anche se è vero che ha tirato fuori la citazione di Renzo Piano, bisogna ricucire. Però se vuoi ricucire tra la Del Re, Elly Schlein e tutti coloro che fino a qui hanno nicchiato, li vuoi unire a coloro che invece fino a qui hanno espresso delle posizioni quantomeno nette e quantomeno chiare, come magari il Movimento 5 Stelle o come magari l'ha fatto la sinistra-sinistra, quella che qui è stata identificata con il nome di Palagi, per esempio sulle questioni dell'aeroporto, tanto per prenderne una che evidentemente per Repubblica conta, e conta anche per noi, come conta chiaramente per chiunque guardi a una trasformazione di Firenze, perché sa cosa vuol dire allargare l'aeroporto. È inutile raccontarci che ci viaggiano i manager con la valigetta con i progetti strategici del manifatturiero, perché allargare l'aeroporto di Firenze, o meglio farlo nuovo, vuol dire insistere su questa pipeline del turismo e sul petrolio, appunto, della culla rinascimentale della città vetrina. Questo l'ho capito io, l'hanno capito loro, l'ha capito anche Repubblica, che appunto insisto a dire che ha messo questa foto, ma non è casuale e non e anzi è molto allusiva. Le domande Ernesto Ferrara gliele ha fatte, Montanari se la cava anche grazie alla sua erudizione, vediamo appunto dove andrà, però credo che sia un'irruzione, diciamo così, nella politica, quella rappresentativa, e nel panorama e nello specchio elettorale. Vi sarete ognuno di voi fatto un'idea di che cosa può succedere con questa cosa. Io, ecco appunto, l'ho letto perché credo che fosse importante. Cambiamo ancora argomento e giriamo pagina e giornale.
Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat e andiamo questa settimana a parlare con gli studenti e le studentesse di Calamandrei e Agnoletti, le due scuole sicuramente più importanti e significative della Piana Fiorentina, tra Sesto e l'area del polo universitario di Sesto, appunto, dove gli studenti e le studentesse all'inizio di questa settimana hanno deciso di passare all'occupazione. Sono tante le motivazioni che li hanno portati a scegliere questa forma di protesta, che abbiamo visto anche nei giorni scorsi. Anche noi come stampa rassegnata abbiamo tentato di parlare con alcuni studenti e studentesse, per esempio del Pascoli di Firenze, e in un comunicato, diciamo così, con cui gli studenti e le studentesse di entrambe le scuole hanno deciso di occupare, si leggono veramente tante motivazioni: la mobilità sostenibile, la questione dell'ampliamento, un nuovo aeroporto che insiste proprio su quest'area della città e vede anche ovviamente la vicinanza non solo dell'università e del CNR, come è stato tante volte detto, ma anche del nuovo insegnamento dell'Agnoletti proprio nell'area di Sesto, e la riforma Valditara, il rapporto con gli insegnanti. Insomma, sono veramente tante le cose. Io non vorrei rubare tempo facendo inutili anticipazioni, ma mi piacerebbe invece passare la parola proprio a loro per raccontare ovviamente cosa è successo, quanto è durata l'occupazione, com'è andata, insomma gli aspetti, se vogliamo, più banali ma comunque interessanti, che sui giornali per esempio tranquillamente possiamo dire che non si trovano, e quindi ci farebbe piacere saperli direttamente dalla vostra viva voce, e anche quali sono le motivazioni e eventualmente le prospettive per queste mobilitazioni studentesche che in autunno, come succede un po' tra l'autunno e l'inverno, passano nei momenti delle occupazioni, ma che poi li vediamo sparire, perlomeno dalle cronache, e invece c'è un lavorio quotidiano, per esempio quello che ha portato alla nascita di un soggetto in qualche modo a cavallo tra la scuola e il territorio, come alternativa giovanile territoriale. Se ce ne volete parlare, siamo qui e ci fa molto molto piacere.
Buongiorno a tutti, sono uno studente dell'Agnoletti, nonché occupante della scuola. Lunedì scorso abbiamo occupato la nostra scuola, sia per le criticità di un sistema scolastico italiano fortemente inadeguato ed opprimente, sia per problematiche territoriali riguardanti la zona di Sesto Fiorentino e dintorni. Abbiamo voluto manifestare dissenso verso il silenzio delle istituzioni riguardo ciò che accade al di fuori delle mura scolastiche. Abbiamo manifestato dissenso verso la riforma Valditara, finalizzata esclusivamente all'aziendalizzazione dell'istruzione. A livello territoriale ci siamo schierati contro la costruzione della nuova pista aeroportuale e contro un aeroporto a Firenze in generale. Essa infatti contribuirà ad un significativo aumento dell'inquinamento ambientale. Il polmone verde di Sesto verrà drasticamente ridotto. Tutta l'area del polo, inoltre, compresa la nostra scuola, diverrà zona ad altissimo inquinamento acustico. Gli aerei passeranno sopra le nostre teste in intervalli di pochi minuti, rendendo difficilissimo e irregolare svolgimento delle lezioni. Inoltre, con questa occupazione, il nostro intento era quello di unirsi alla lotta di GKN per conciliare la lotta studentesca con quella dei lavoratori. Purtroppo, a causa di alcuni problemi organizzativi, noi studenti non siamo riusciti a portare avanti l'occupazione per più di un giorno e mezzo. La preside, infatti, ha invitato con una circolare tutti i docenti e tutto il personale ATA a presentarsi la mattina a scuola con l'intento di entrare, dicendo a noi studenti che avremmo dovuto bloccarli con la forza. Purtroppo, a complicare ancora la situazione, durante la nottata alcuni occupanti hanno abbandonato la scuola. Il numero delle persone che rimanevano a scuola la notte si è ridotto sempre di più, e siamo arrivati alla mattina, che eravamo rimasti 13 persone, a dover presidiare 12 ingressi. E purtroppo non siamo riusciti nell'intento. Tutti i professori sono entrati e questa occupazione è saltata. Fortunatamente non è stata però fine a se stessa, ma siamo riusciti ad ottenere qualcosa dalla preside, la quale, per ora a sua detta, cercherà in prima persona di portare argomenti di attualità all'interno della scuola, per supplire al silenzio delle istituzioni riguardo a ciò che accade al di fuori delle mura scolastiche, e si impegnerà nel cercare di variare questo falso orientamento, perché alla fine è soltanto questo, un fasullo orientamento. Per ora tutte queste sono solamente chiacchiere e sta a noi studenti lottare e fare pressione affinché esse diventino qualcosa di veramente concreto. Noi studenti, infatti, pur avendo subito questa sconfitta, non intendiamo arrenderci, in quanto crediamo ancora fermamente a tutto ciò che abbiamo scritto all'interno del nostro documento politico, e ci impegneremo per continuare questa lotta.
Benissimo, allora grazie Dario del collettivo dell'Agnoletti. Per quanto riguarda invece il Calamandrei, per questa settimana non ci siamo riusciti, sappiamo anche che gli studenti e le studentesse sono sotto minaccia di denunce, le solite pressioni che arrivano dalle dirigenze scolastiche che si fanno sempre più insistenti e per certi aspetti anche preoccupanti. Le abbiamo sentite anche la settimana scorsa per quanto riguardava l'esperienza del Pascoli, abbiamo visto le cronache con i conteggi fatti dalla città metropolitana sui danni delle occupazioni studentesche per quanto riguarda il Capponi Machiavelli, per quanto riguarda il Michelangelo, quindi insomma la nostra piena solidarietà agli studenti e alle studentesse che in questa Italia dove gli spazi di agibilità sono sempre più ridotti ci mettono ancora la faccia, quindi non demordiamo e grazie per tutto quello che ci hai detto Dario e per tutto quello che fate. Ci salutiamo per questa settimana con una dedica fatta proprio al collettivo dell'Agnoletti, con una canzone che ci dicono gli ricorda il primo evento sociale che hanno organizzato, La Vie en Rose, mi scuso per il mio francese, nella versione proprio più classica, quella di Edith Piaf.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Bene, bene, questa era Edith Piaf, si rientra in voce, sempre Radio Wombat. Abbiamo parlato ora con gli studenti dell'Agnoletti, della loro occupazione, occupazione tentata, durata poco ma comunque significativa, e Dario ce l'ha raccontata. Ora cambiamo nuovamente capitolo, andiamo a parlare di una importante vittoria, quella dei lavoratori e delle lavoratrici del Siccobas Prato e Firenze sulla vertenza di Mondo Convenienza. Ecco, lo dobbiamo dire, sui giornali, sulle cronache c'è ben poco, quello che si trova è una sorta di bignami del tavolo nazionale che soprattutto CGIL ha aperto anche con il contributo della regione toscana con Mondo Convenienza, sembra quasi cancellarsi, ma senza togliere il quasi, il ruolo invece che hanno avuto i 160 e passa giorni di presidio, di lotta, con momenti anche di tensione e di scontro ovviamente con gli apparati di polizia, che certamente sono alla base e alla radice di tutto. Quindi vogliamo riprendere il filo di questa lotta che abbiamo tentato di raccontare più volte lungo questi mesi, e torniamo a dare la parola a Sara del Siccobas di Firenze e Prato. Sara, a te per un commento su questa importante vittoria.
Ciao a tutti e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e grazie ancora per questo spazio su Radio Wombat. E in questi mesi so che appunto Francesca vi ha aggiornato sull'andamento della vertenza, e io oggi invece vi parlerò della conclusione di questa vertenza. Come dicevi anche tu prima, appunto, abbiamo visto i titoli di giornale e anche i comunicati, diciamo, delle diverse istituzioni, in cui appunto si parla della risoluzione della vertenza più nei termini in cui sembra che l'obiettivo e l'importanza di risolvere questa vertenza fosse legato più ai problemi e lo scompiglio, diciamo, che ha creato lo sciopero dei lavoratori Facchini e montatori di Mondo Convenienza, piuttosto che risolvere, diciamo, dare una svolta alle condizioni di lavoro che c'erano in quel magazzino. Ma appunto lo sciopero è stato questo, è stato l'espressione di una insopportabilità rispetto alle condizioni di lavoro, come dicevamo, rispetto ai nastri orari, alle ore, ai turni lunghissimi, ma appunto anche le paghe bassissime legate al contratto multiservizi. E oggi, a partire dalla lotta che era iniziata il 30 maggio e dopo 5 mesi di sciopero, si è firmato il passaggio al contratto della logistica. Una vittoria importantissima, a partire da quello che all'inizio sembrava qualcosa di impossibile, ma come abbiamo già detto anche nel nostro comunicato, Fare sindacato per noi è proprio questo, no? Che non è rendere possibile quello che era impossibile, ma forse anche rendersi conto che delle cose sembrano impossibili fino a che delle persone non prendono il coraggio di iniziare a lottare e cambiare questa situazione. Purtroppo questo vale per tantissime altre cose in cui ci troviamo a pensare che le cose sono sempre andate così, non cambieranno mai, ma in realtà non cambiano perché perché non riusciamo a prendere il coraggio, non riusciamo ad unirci insieme per iniziare a lottare. Ma questo si può fare, Mondo Convenienza è la dimostrazione che si può fare, si può vincere e che funziona. Lottare funziona ancora, è un qualcosa che ancora è molto efficace, nonostante qualcuno pensi il contrario, ma che appunto è diciamo poi lo strumento più importante che possiamo avere per migliorare le nostre vite, che vuol dire appunto cambiare le condizioni di lavoro, ma vuol dire anche costruire nuove comunità, costruire nuove amicizie, e l'abbiamo visto durante questi 5 mesi nella solidarietà che si è costruita attorno allo sciopero per sostenere i lavoratori in sciopero a partire da GKN, ma appunto anche tantissime e tantissimi come il centro sociale Emerson, e a cui voglio fare un grosso ringraziamento, ma poi alcune parti magari anche più che qualcuno poteva pensare più difficili, come l'Arci, l'Ampi, che appunto magari a volte può sembrare difficile anche che dei soggetti come questi vengano coinvolti, ma appunto io penso che sia sempre una dimostrazione della forza e del coraggio delle persone, dei lavoratori e delle lavoratrici che decidono di mettersi in lotta e che quindi cambiano non solo le loro condizioni, ma anche appunto i rapporti con realtà istituzionali, politiche, ma anche appunto anche semplicemente cittadine e cittadini che hanno attraversato il nostro presidio, tantissime ragazze e ragazzi che hanno deciso di passare delle notti fuori al cancello con noi senza conoscere nessuno, ma semplicemente attirate dalla forza che lo sciopero ha espresso ed esprimeva. E io volevo chiudere semplicemente dicendo che, non so come dire, noi abbiamo iniziato le nostre lotte 5 anni fa, nel 2018, e diciamo che se siamo arrivati a Mondo Convenienza, a vincere questa vertenza di Mondo Convenienza, è grazie a uno spirito che abbiamo costruito a partire dalle vertenze più piccole, quelle che purtroppo non conosce nessuno, e le vertenze, penso alla tintoria di L, dove eravamo 15 lavoratori, insieme a 15 lavoratori, di cui la metà a nero, che lavoravano 12 ore 7 giorni in un'azienda a conduzione cinese, e anche lì ci veniva detto che sarebbe stato completamente impossibile fare uno sciopero nel distretto tessile, impossibile lottare senza avere nemmeno i contratti, sarebbe stato impossibile lottare con persone che vivono comunque una segregazione dal punto di vista della razzializzazione, e quando invece poi alla fine abbiamo vinto dopo 10 giorni di sciopero, e questa forza appunto, questo spirito di andare lì dove sembra che le cose siano impossibili, nasce dal fatto di incontrare persone che appunto hanno subito condizioni di vita e di lavoro che sembrano impossibili e che invece sono molto molto possibili e reali, e però appunto anche dopo magari molti anni hanno preso il coraggio e deciso di mettersi in lotta, e questo spirito ci accompagna in tutto quello che facciamo nella nostra comunità di lotta. E abbiamo festeggiato ieri sera sia la vittoria di Mondo Convenienza sia quella del Panificio Toscano, che dopo 5 anni è stato applicato il contratto industria e sono stati fatti i livelli giusti per tutti i lavoratori, e questo spirito continuerà a accompagnarci andando avanti. E niente, voglio ringraziare tutti e tutti per l'attenzione che c'è stata, per il supporto, e ovviamente anche Radio Wombat per averci seguito in tutti questi mesi. Un abbraccio.
Sara, grazie a te, grazie a voi, grazie e grazie e grazie, un gioco di grazie per tutti i ringraziamenti incrociati di questo tuo intervento. Risentiamoci per qualunque cosa, mentre sta andando avanti anche la battaglia sui lavoratori di Mont Blanc. Dalla stampa rassegnata di questa settimana a tutti e tutte voi, ciao!